Diamo il bentornato all'assessore al traffico Giorgetti, non ci sentiamo da tanto tempo, da prima dell'estate, e riprendiamo questa rubrica dedicata lunedì mattina al traffico. Buongiorno assessore.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Assessore, mettiamo subito le mani nel piatto su un tema caldo, che è quello delle multe e delle sanzioni, perché qualche giorno fa è stato fatto un punto sulla Nazione, attacco ai vigili per la tolleranza zero, ma il comune li difende. Multe a raffiche, rimozioni, scoppia il caso, ma, e c'è un virgolettato, sono i cittadini a telefonare ai vigili. C'è un particolare aumento, perlomeno da chi può attestare sul territorio, di sanzioni in queste settimane, nelle varie modalità, dallo street control ai vigili che passano? Cosa sta succedendo? Stiamo arrivando a fine anno e quindi naturalmente la riflessione è: il comune ha bisogno di far cassa?
Assolutamente no. Il ragionamento è: noi siamo partiti diversi mesi fa dicendo che sarebbe stato fatto molto più controllo sulle doppie file, per quanto riguarda anche i parcheggi, sulle intersezioni, in tutti quei punti che possa ritenersi pericolosi. Quindi questa è un'abitudine che noi dobbiamo cambiare, non rispetto al codice della strada, ma soprattutto crea intralcio, crea problemi rispetto alla viabilità e crea anche rischi e problemi anche a chi deve transitare, per esempio, sui marciapiedi, quando l'auto è sui marciapiedi o sull'attraversamento pedonale. Quindi la Polizia Municipale fa un lavoro da questo punto di vista programmato, e quindi programma tutta una serie di verifiche e di controlli. Poi a questo si aggiungono anche le chiamate e le richieste dei cittadini per intervenire, soprattutto quando le auto sono auto parcheggiate in modo che intralciano la viabilità, ma soprattutto gli aspetti della sicurezza. Il fatto di dire: l'ho lasciata in doppia fila per andare a prendere il caffè, sono due minuti, non va bene, va comunque bene. Guardi, ieri a me mi sono arrivate, dopo questo articolo, tutta una serie così di informazioni, WhatsApp che mi sono stati scritti, di persone che mi dicono: ma che doppia fila, qui da noi c'è la tripla fila, fate bene, andate avanti. E quindi da questo punto di vista bisogna educare che ci deve essere la sosta corretta, anche perché in alcuni casi che io ho potuto verificare c'è la sosta a doppia fila, però lungo il marciapiede ci sarebbe la possibilità di parcheggiare negli spazi previsti per la sosta, quindi basterebbe avere un po' più di attenzione e parcheggiare in modo corretto.
Allora, innanzitutto do il numero di telefono, perché già stanno arrivando diversi messaggi. 342-8104-111 è il nostro numero WhatsApp. E una cosa però, su quelli che dicono non c'è tolleranza perché ho lasciato la macchina in doppia fila solo per 5 secondi e ho trovato subito la multa. Però in realtà il vigile che sta passando non sa per quanto tempo rimarrà quella macchina lì, no, assessore?
Sì, è così, ma sfido chiunque a prendere una multa in 5 secondi, cioè nel senso che molto probabilmente
vorrebbe dire periodo... un'efficienza incredibile dei vigili urbani se si fino a 5 secondi.
Mi colpisce, assessore, questo aumento di chiamate dei cittadini, perché a volte appunto capita di chiamare la Polizia Municipale per problematiche non inerenti il traffico, ma magari appunto problematiche di mala movida notturna, e stentano ad arrivare. Invece sono molto efficaci quando si tratta di andare a sanzionare per problematiche di mobilità, di sosta.
No, allora, la situazione però è inquadrata all'interno di un servizio che, per quanto riguarda le chiamate notturne, chiaramente le pattuglie sono inferiori rispetto a quello che è il servizio invece diurno. Quindi col servizio diurno abbiamo a disposizione molte più pattuglie per fare un tipo di lavoro che è molto più portato rispetto al controllo della viabilità, perché ricordo gli aspetti della movida interessano anche la polizia e i carabinieri, non interessano soltanto la PM, mentre il controllo della viabilità riguarda solo esclusivamente la Polizia Municipale, come gli incidenti riguarda solo esclusivamente la Polizia Municipale. Quindi va distinto il periodo di intervento e le competenze.
Bene, senta, cominciamo un po' a sfrondare i messaggi che stanno arrivando, riprendendo anche temi che avevamo lasciato in sospeso. Ma le telecamere in piazza Santa Maria Novella le vogliamo mettere, che è pedonale, ci sono più macchine che pedoni, ci scrive Alessandro.
Ecco, vede, in fondo abbiamo letto anche in questi giorni, anche ieri, che ci si lamenta che in piazza Santa Maria Novella le auto non vengono fatte le contravvenzioni parcheggiando in area pedonale, al di là che ci sarà ancora una maggiore attenzione rispetto a quella sosta, ma in piazza Santa Maria Novella noi metteremo un ulteriore un pilomat per l'ingresso da via dei Banchi e metteremo una telecamera per controllare eventualmente chi entra contromano arrivando da via della Scala. Questo verrà fatto, fra l'altro rafforzeremo anche di più la segnaletica nel frattempo, in modo da indicare bene quello che non si deve fare. Poi come qualcuno mi dice, entrano tutti contromano, entrano anche a velocità, e quindi questo è un problema, però in questa prima fase sarà legato tutto al controllo, poi avremo anche gli strumenti.
Una domanda che riguarda il comando dei vigili di Legnaia, Soffiano Isolotto in via Legnaia, ci dicono chiuso da mesi, perché e se verrà riaperto?
Ma allora dipende dai livelli di servizio, ora questo bisogna eventualmente mi informo rispetto a che cosa chiedono i cittadini, perché chiaramente una serie di servizi sono dei servizi che vengono fatti online, le situazioni sono modificate, dipende a che cosa si riferisce il cittadino in termini di apertura, perché un tempo si andavano a fare permessini anche per entrare in ZTL, invece ora si fanno online direttamente alla SAS, quindi con la pandemia praticamente abbiamo avuto più chiusura direttamente al pubblico, però bisogna capire anche a che tipo di servizio si riferisce.
C'è una segnalazione poi ripetuta, ci scrive Alessandra, sull'asfaltatura di via di Ugnano, con quella zona prevede degli interventi, com'è la situazione?
Allora, lì a Ugnano Mantignano abbiamo in programma una serie di asfaltature, fra l'altro anche degli interventi fatti anche recentemente di sistemazione. Bisogna vedere se Ugnano è reinserita all'interno della programmazione, ma mi sembra proprio di ricordare che per il 2022 ci sia anche la viabilità di Ugnano, però ricordo che in quella zona recentemente sono stati fatti molte lavorazioni e altre interesseranno tutta la zona, a cominciare da il nuovo svincolo, la nuova viabilità di Ponte a Greve, che è importantissima per tutta l'area, aver terminato anche i bypass, quindi anche da questo punto di vista c'è grande attenzione anche a quella zona.
Assessore, il caso delle cascine che continua da quando facciamo questa rubrica che si parla delle cascine, zona Mulina, sono pedonali H24, perché sembra di essere alla compianta rotonda dei Ovonda dei bei tempi che furono. Quest'estate c'erano anche gli ingorghi. Com'è la situazione al momento alle cascine? Si può entrare o non si può entrare?
Allora, al momento alle cascine, riferendosi a Viale dell'Aeronautica, quella è una ZTL H24, ci sono le porte telematiche che non sono attive, ma perché non è attiva? Perché ancora sono da completare i lavori con l'ingresso da Via del Barco, lì la porta telematica, dopo è stato realizzato il ponte, è stata fatta la predisposizione, è stato fatto il nuovo ponte, deve essere installata la porta, quindi io in questo momento ho il varco che mi dice è aperto perché ha solo una porta telematica in un senso di marcia e non nell'altro senso, però comunque la disciplina è H24. Poi alle altre invece porte telematiche non sono ancora attive, quelle sull'altro tratto avranno comunque una disciplina diversa. Ricordo che le cascine sono tutte zone 30.
Facciamo invece un attimo il punto per riprendere una questione davvero che interessa molti, permessi ZCS. Assessore, ci conferma la proroga di un anno, il rinnovo automatico delle vetrofanie?
Sì, l'abbiamo già fatto praticamente fino alla scadenza del 2022, rimangono valide le vetrofanie a suo tempo rilasciato, non occorre fare niente, non occorre rifare richiesta, non occorre pagare niente, quindi il provvedimento è stato direttamente prorogato dalla Giunta.
Leonardo ci scrive rispetto alle multe, fa una riflessione che forse condividono in molti sul fronte residenti. Magari venissero fatte alle sole auto in sosta selvaggia. In realtà parlo da abitante alle cure, i vigili passano in continuazione in questi ultimi giorni senza tener conto delle difficoltà che ci sono a trovare parcheggio tra Coop Nuova, Cantieri, Deor. Insomma, tutti i giorni bisognerebbe stare a spostare l'auto per una cosa o per un'altra. La problematica della carenza degli spazi in rapporto ai residenti è una problematica reale, assessore.
Sì, questa è una problematica che nasce da un aspetto infrastrutturale, no? Perché come lei sa, oggi la legge obbliga ad avere degli spazi pertinenziali per quanto riguarda la sosta e quindi non di andare sempre a parcheggiare sulla viabilità pubblica. Quindi con tutta una serie di necessità, è vero, ora ci sono anche tutti i cantieri, abbiamo tutta una serie di problemi legati alle cantierizzazioni, per esempio degli interventi sugli edifici che hanno una scadenza, tipo le facciate hanno una scadenza della fine dell'anno, e quindi perché poi si riducono i contributi, la possibilità di poter scaricare e poter recuperare una serie di spese, e quindi ci sono tantissimi cantieri in questo momento anche in città. So che ci sono queste difficoltà, però quando la Polizia Municipale controlla delle zone, torno a ripetere, sulla base di quella è una programmazione o sulla base anche di quelle possono essere delle chiamate, chiaramente sanziona chi non parcheggia in modo corretto. Non è un problema di tolleranza o non tolleranza. Se una macchina è parcheggiata in uno spazio e non deve parcheggiare o è in tralcio, deve essere, da questo punto di vista, deve essere sanzionata. Capisco però quali sono le difficoltà dei residenti, infatti molto spesso sono i residenti comunque che chiamano per fare controlli rispetto a certe viabilità.
Senta, veniamo in onda nelle settimane in cui c'è stato il passaggio del nuovo gestore del trasporto pubblico locale toscano su gomma. Innanzitutto, come sta andando? Abbiamo monitorato i primi giorni di Change, e poi abbiamo la notizia dell'acquisto di 12 bussini elettrici, corse però che entreranno operative non prima di un anno, ma insomma c'è questo obiettivo di rinnovo della flotta pubblica.
Sì, questo è un elemento nuovo, quindi l'amministrazione ha disponibilità queste risorse per poter fare questo acquisto, e quindi andrà visto come fare con il nuovo gestore anche l'accordo sulla possibilità di acquistare questi mezzi che saranno elettrici destinati al centro storico. Vediamo rispetto anche alle risorse quante effettivamente saranno, che tipo di gara verrà fatta, se parteciperemo o non parteciperemo attraverso Consip. Insomma, c'è uno studio in corso rispetto a tutto questo, però come diceva lei ci vorrà del tempo per poterli avere. Noi invece con il gestore già da domani abbiamo un incontro perché vorremmo ripartire in centro storico con un servizio efficiente, perché non è pensabile che abbia sempre tre linee che non vengono fatte perché i bussini sono troppo piccoli, ora ci dicono anche problemi di manutenzione, quindi dobbiamo risolvere questo problema quanto prima, perché il servizio nel centro storico va riattivato, è richiesto, è giusto che ci sia. Fra l'altro noi abbiamo un progetto importante che vale circa 2 milioni di euro perché questo servizio sia incrementato, quindi a maggior ragione deve essere reinserito e poi deve essere progettato, reincrementato. Abbiamo la previsione di aggiungere una linea, abbiamo la previsione di fare un servizio che abbia una cadenza diversa rispetto a quella attuale, sia molto vicino alla tranvia, cioè dei 5 minuti della tranvia. Quindi l'amministrazione sta lavorando e ha a cuore che nel centro storico ci sia un servizio efficiente, perché questo rimodifica un po' la vivibilità del centro storico, ma anche la possibilità di raggiungere tutte le parti del centro storico, sia dei residenti ma anche di chi viene per visitarlo o per andare anche all'esercizio commerciale.
Questo è molto importante perché cambia davvero il modo di fruire, no? Il centro. Sappiamo quanto i bussini elettrici siano attenzionati sul fronte dei servizi, come servizi necessari, e poi educano anche a lasciare la macchina appunto nei parcheggi a margine lungo la cintura, a usufruire appunto del centro in una maniera sostenibile, se il servizio naturalmente c'è, e quindi appunto ci diceva lei il potenziamento. Un'ultima questione sul fronte del trasporto pubblico: arrivano anche anche 5 nuove linee di trasporto scolastico. Questo è importante dopo l'avvio anche di questa insomma l'elemento delicato che era la ripartenza scolastica. Mameli, Castel Capuano e Duca d'Aosta e La Pira saranno le destinazioni, le scuole in cui ci sarà questo potenziamento come destinazioni.
Sì, ci sarà anche questo, è molto importante, è seguito dall'assessore Funaro, essendo trasporto scolastico, però anche questo è un altro dei servizi che l'amministrazione fa, è un servizio anche questo molto importante.
Continuo, veramente tanti messaggi. Questo è abbastanza tecnico, non so se riuscirà a rispondere. La nuova rampa di Via del Barco supera l'8%? È percorribile da un portatore di handicap in carrozzella? Sembra allora un po' difficile rispondere a questa domanda, molto specifica.
Sì, però. Per quanto riguarda la rampa, ora io non ho mai fatto il percorso handicap, però la rampa del ponte secondo me supera l'8%, perché lo spazio per superare quella che è la quota di messa in sicurezza, perché non è soltanto un problema di superare il corso d'acqua ma arrivare a una quota di messa in sicurezza, però a fianco ha tutto un percorso, ha tutto un percorso per portatori di handicap con delle rampe che poi arrivano su all'altezza, quindi io credo che questo percorso, che è tutto che si sviluppa dal barco fino ad arrivare sopra il ponte, penso, mi immagino, è stato progettato perché sia con le adeguate pendenze,
altrimenti sarebbe clamoroso che si sbaglia.
Però c'è un percorso, sì. C'è proprio un percorso dedicato, e qualcuno pensa sia una pista ciclabile, non è una pista ciclabile, è il percorso handicap.
Questo è un problemone, non credo sia risolvibile nel breve tempo, è praticamente la barriera architettonica costituita dalla ferrovia che attraversa la città. Potete chiedere per l'attraversamento della ferrovia, specialmente Piazza delle Cure, sempre infinite code, ci sono solo 3 attraversamenti, Piazza Alberti, Porta Alpino e Le Cure. Questo è uno dei problemi proprio strutturali della città di Firenze. C'è qualcosa allo studio per aprire un altro passaggio, un altro attraversamento della ferrovia?
No, un altro attraversamento che possa essere un attraversamento carrabile, no. A breve non ci sono questi tipi di ipotesi, anche perché per fare un attraversamento occorre ci sia anche uno spazio adeguato per poterlo fare, e mi sembra che dal punto di vista urbano quella zona sia densamente costruita, non immagino varchi in prossimità degli attuali varchi delle Cure o di Ponte Alpino. Come aveva detto, anzi è una situazione molto costruita da questo punto di vista. Noi stiamo lavorando per cercare di migliorare gli aspetti della viabilità, soprattutto per liberare di più le Cure, ma ci sono un sacco di vincoli e quindi anche tutta una serie di ipotesi che avevamo fatto e che stavamo studiando, soprattutto per risolvere l'intersezione Mafalda di Savoia tra chi arriva dalle Cure da via lungo il Bugnone e vuole andare o verso la Bolognese, oppure vuole andare verso Milton, vuole tornare verso Piazza della Libertà, ma ad oggi ci sono proprio dei problemi tecnici di dimensione della viabilità che non ci consentono per adesso di fare ulteriori modifiche. Stiamo ancora approfondendo, però insomma anche quello è un problema di difficile soluzione.
Dunque, assessore, siamo in conclusione, approfittiamo della sua disponibilità, ricordiamo l'appuntamento del lunedì e rimandiamo tutti i messaggi che ci sono arrivati e che non abbiamo potuto affrontare alla prossima settimana, ce li segneremo puntualmente. Concludiamo però con lei facendo il quadro dei cantieri, del cronoprogramma dei prossimi giorni. Da oggi chiuse via Fortini, via Santa Marta, cosa succederà?
Sì, è vero, infatti questi cantieri sono importanti perché sono dei lavori di messa in sicurezza del muro, per esempio vicino alla carreggiata in via Fortini poi è una viabilità che è soggetta sempre a 1000 interventi, e questo è l'ennesimo intervento, e quindi da oggi ci sarà un tratto chiuso e i lavori finiranno a fine novembre, ma la stessa cosa per la facciata di un edificio l'abbiamo in via Santa Marta, quindi attenzione, oltre a via Fortini anche a via Santa Marta. Poi abbiamo una chiusura in via Gioberti per un avvallamento sulla viabilità, questo da oggi fino a mercoledì, quindi ci sarà un o comunque finché il lavoro non sarà terminato per il ripristino di questo avvallamento sulla viabilità. Poi su Gioberti abbiamo dei problemi anche su dei chiusini di alcuni pozzetti, mi sembra di ricordare Telico anche lì vedremo un po' come intervenire. Poi abbiamo dei rifacimenti a seguito dei lavori di sottoservizi in Reginaldo Giuliani, anche questi sono lavori che dureranno una settimana. E poi abbiamo tutta una serie di allacciamenti che condizionano la viabilità da via Maffia a via dell'Orto, siamo in Oltrarno, e quindi di porre particolarmente attenzione a quelle sole disposizioni della viabilità.
Senta assessore, ci stanno arrivando informazioni in tempo reale di congestionamenti, in particolare nella zona di Soffiano. Le risultano problematiche che le sono state poste in questi minuti o comunque la invitiamo ad andare?
Allora, in via di Soffiano può essere, perché in via Pisana, nella parte terminale di via Pisana è successo un incidente questa mattina verso l'8:15 mi risulta, e quindi probabilmente abbiamo dei risentimenti sulla zona di Soffiano,
e questo perché potrebbe essere l'origine tratto
prima di arrivare in piazza Pier Vettori, e quindi probabilmente ci sono dei risentimenti su Soffiano.
Sì, è proprio quello che ci stanno segnalando, traffico Talenti, Soffiano, Pisana, tutto bloccato, e molto probabilmente proprio deriva da quello nella fascia di punta di ingresso città. Quindi abbiamo dato anche questa segnalazione sul fronte della viabilità alternativa, c'è poco da fare, insomma, in quella zona chi si sta trovando imbottigliato, purtroppo questa è la situazione, speriamo insomma che sia in corso di una maggior risoluzione
dell'incidente, quindi di poter aprire bene la viabilità.
Grazie assessore Giorgetti, buon lavoro e buona settimana.
Buona giornata.